Willkommen, liebe
Benvenuti, cari amiche e cari amici, nel Dharma e del Dharma. Siamo in un anno nuovo e molti l'hanno accolto con entusiasmo e con molta gioia. E abbiamo anche dato per scontato che sia altro. Ci chiediamo e cominciamo a immaginarci che cosa potrebbe essere di nuovo e che cosa potrei fare di diverso. Ed è per questo che siamo qui insieme, per riflettere, per osservarci con precisione. Per osservare con precisione che cosa è importante per noi, in che direzione vorremmo dare alla nostra vita, non soltanto in quest'anno nuovo. E questo ciò che facciamo, non soltanto quello che abbiamo fatto finora, vedere se può essere coerente, può essere armonico. Vediamo e vedere se il nostro fare può essere sempre più armonico. Ogni volta, questo giorno, io ho dato ispirazione per il nuovo giorno e oggi vorrei iniziare con parole di ispirazione di Thay. Di tutto cuore noi ci impegniamo nella pratica. Viviamo, che noi possiamo vivere profondamente liberi da preoccupazioni e consapevoli, in modo che la vita non scorra e non si esaurisca senza un senso. Di nuovo, una indicazione datti da fare. Guarda che cos'è che vorresti. E anche qui è molto importante, sottolineato, che noi siamo liberi da pressioni e preoccupazioni, liberi da dukkha. E con questo abbiamo iniziato, con questo aveva iniziato il Buddha, era il suo punto di partenza. Essere liberi da dukkha. E ci ha mostrato con le quattro nobili verità che dukkha, questa frizione con la vita, tra virgolette, io dico sempre, non è solo dipendente dalla vita stessa e dalle situazioni, ma è l'origine, è la causa di queste frizioni su cui, che vengono dalla nostra mente, dalle nostre immaginazioni, dalla nostra relazione con le cose. E c'è una... lui ha dato come causa prima tanha, la sete, la brama. Tanha può essere tradotto con brama, sete, volere, desiderio forte, ma anche avversione, non volere, e con io voglio, oppure non voglio. A partire da una mente che ha queste immaginazioni, queste sue idee, e a partire da queste costruisce la sua relazione con la vita, a partire da questa mente noi lasciamo sorgere dukkha. È importante vederla sempre così e non dirci dukkha è causata dalle condizioni, dipende dalle condizioni esterne. E così, logicamente, ne deriva che questa sete, questa tanha della mente, questo voler avere, questo brama oppure questo rifiuto, nell'ipotesi più semplice, aspirare a farla sparire, ma a partire da ridurla. Non è che all'improvviso possiamo lasciar cadere tutte queste aspettative, immaginazioni e pensieri. Dobbiamo semplicemente metterci in una relazione diversa e questo è il primo passo sulla via. E questo il Buddha li ha indicati come Shila, gli addestramenti, la pratica concreta per entrare in relazione con questa mente di avversione o brama o volere, per mettersi in relazione con questa mentalità. Questi shila sono esercizi, indicazioni pratiche, indicazioni comportamentali, suggerimenti per orientarci in maniera diversa a livello spirituale. E questo suona un pochino, ieri l'ho già detto, come qualcosa che viene da fuori, qualcosa che dobbiamo fare e che dobbiamo seguire adesso, perché c'è qualcun altro che lo sa meglio di noi. E il Buddha stesso ha detto, io non ho detto questo, non è questo che intendo. Per molti può essere una grande fonte di stupore che si parli di comportamento, di fare e non ha idea magari come posso fare. Il Buddha ha detto, ma tu lo sai già, tu lo sai già. Per questo scopo io oggi tratterò uno dei sutra più importanti, perlomeno per gli occidentali. Se ne discute molto, se ne parla molto, e in fondo è incredibilmente semplice. Il cosiddetto discorso ai Kalama. I Kalama erano una popolazione dell'India del Nord, della città di Kesaputta, nella terra del Kusala. E questo posto, a quanto pare dalle descrizioni, era un po' come un crocicchio, arrivava un sacco di gente che passava da lì e i Kalama erano... ogni tanto arrivavano dei saggi, degli asceti, dei santi, e ognuno diceva ai Kalama, diceva io ho ragione, io so le cose, e criticava gli altri, e dava degli stupidi agli altri. E una volta è arrivato il Buddha e i Kalama si sono rivolti a lui dicendo, venerabile, adesso ognuno arriva e chi è che c'ha ragione? Ognuno dice la sua e dicono cose tutte diverse e noi non sappiamo a chi dar retta. Il Buddha allora ha detto, va bene, Kalama, non seguite perché l'avete sentito dire, non perché è un'autorità chi ve lo dice, non perché sono le scritture, eccetera, eccetera. Non è questo. Non date retta a tutte queste cose, sulla base delle quali vi dicono di dover dare retta. Adesso io vi dico.
Il Buddha ha di...
A che cosa dare peso? Il Buddha aveva raggruppato queste forme di tanha in tre moti dello spirito: avidità, avversione e confusione. Quindi mettere tutto in relazione a se stesso. E allora ha detto, va bene Kalama, prendiamo per esempio l'avidità. Kalama, chi è travolto dall'avidità? Chi è spinto dall'avidità? E arriva a uno stato mentale ristretto. Chi si relaziona con il prossimo, con questa mente, dice bugie e opera in questa mente, in relazione agli altri, mente dell'avidità. Quando fate questo, quando rubate, mentite, vi rimettete in relazione con gli altri da questa mente, vi sentite in uno stato positivo, sentite che va bene, che è salutare, che è giusto. Naturalmente i Kalama hanno detto no, certo che no. Bene, ha detto il Buddha. Se davvero l'aveste realizzato fino in fondo, non lo fareste, vero? E il testo dice, siete disposti a lasciarlo andare? Krishnamurti, mi ricorda Krishnamurti. E Krishnamurti riusciva a irritare le persone e poi gli diceva, ma lo vedi? Ma te ne rendi conto? Se davvero te ne rendessi conto, lo lasceresti cadere. E lo stesso fatto il Buddha. E Kalama ha detto, ma sì, certo. Allora lo sappiamo che questo comportamento, questa mente, che noi non abbiamo, di cui non abbiamo la percezione che sia una buona cosa, desiderare la donna da altri, eccetera, eccetera, come si dice tradizionalmente. E il Buddha l'ha detto chiaramente, allora non dici bugie, non rubi, non uccidi, e che effetto ti fa? I Kalama naturalmente hanno detto, beh, sarebbe bello, così si sta bene. Sarebbe anche un'altra società completamente. Questo è uno stato salutare, positivo, vero? E il Buddha allora ha detto, certo, quando lo sapete, ed è evidente che lo sapete, allora dovreste semplicemente attenervi a questo. E allora va tutto a posto, o no? Allora il Buddha, da una parte, ha detto osservate che cosa fate e osservate gli effetti, ciò che risulta dal vostro fare. E da questi effetti sentite da soli che non sono buoni e che se fate agite in un'altra maniera o se non fate così, allora fate un'esperienza che vi è positiva. E voi stessi avete detto, va bene, nel primo caso lo fai a partire da una determinata mente, la mente di Tanha. Chi agisce così, agisce a partire da Tanha. E quando non agisce così, vuol dire che hai un'altra mente. Cioè, al primo momento forse non ci è evidente, ma quando lo facciamo, quando facciamo o non facciamo una cosa, sorge una mente determinata, che è quella a partire dalla quale non facciamo o facciamo una cosa. Quindi, un altro procedimento, si tratta di non fare una data cosa per generare una determinata mente.
derart von Begierde und Übelwollen befreit.
Essere liberi, liberati dalla volontà del mare, del male, consapevoli, chiari, spinge il praticante a relazionarsi con tutto il mondo con una mente di gentilezza amorevole e di benevolenza, del tutto liberata da odio e malevolenza. Questa è la prima e fondamentale indicazione del Buddha. Lui scioglie attraverso l'azione Tanha e dal non fare queste cose genera questa mente più ampia, piena di stati positivi, di compassione e di benevolenza. E con questo si scioglie Dukkha, non esiste più. Thay, nei cinque addestramenti alla consapevolezza, si è tenuto all'inizio abbastanza vicino. Con questo inizio, quando tu sei consapevole di Dukkha che nasce dal fare di questo e di quell'altro, all'inizio è sempre consapevole della sofferenza causata. Quando sei consapevole che si disturba, si confonde la vita facendo questo, e poi tutto questo procedimento che ha fatto il Buddha con i Kalama, Thay l'ha messo all'inizio dell'addestramento. Tu sei consapevole che quando uccidi conduci alla sofferenza. E capite che questo è il punto di partenza del Buddha e poi va avanti. Allora smettiamo l'avversione, l'uccisione, l'odio, in modo che così coltiviamo un'altra mente per proteggere gli esseri umani e gli esseri viventi. Naturalmente, dice, siamo determinati a non uccidere e a non lasciare che altri uccidano e a non dare il nostro sostegno ad alcuna forma di uccisione. Dunque c'è questo piccolo movimento verso un altro stato mentale che non è praticato direttamente. Diciamo l'approccio Mahayana con le paramita messe in primo piano, che sono la compassione, l'inclusività, eccetera, eccetera. In principio qui siamo su un altro livello. Da una parte questo livello della comprensione e della realizzazione che quando io mi comporto così genero dukkha, e poi dall'altra parte mi vorrei addestrare, mi vorrei esercitare a sostituire questa mente di Tanha con un'altra mente, fin dall'inizio. Questi due, questo secondo livello di Thay, risale a un tempo posteriore nella storia del buddismo ed è uno sviluppo successivo, è quello di lavorare con la mente. Noi occidentali, i praticanti occidentali e quelli tra noi che si mettono in relazione col Dharma, hanno anche un altro approccio. Quando leggo per esempio Stephen Batchelor o Pema Chodron, noi abbiamo più un approccio dinamico che si occupa della dinamica della Noi partiamo dal presupposto che sappiamo che tutta questa costruzione, questo edificio di immaginazioni, comportamenti, immaginazioni abbia sia innato e abbia una sua dinamica. E dicono, sei abbastanza sensibile, sei abbastanza sveglio, consapevole nella pratica dell'osservazione e anche della meditazione, da essere capace di cogliere quando c'è questo moto verso l'avversione, per esempio, e questo moto fa nascere una corrispettiva emozione, per esempio la rabbia. E a partire da questa rabbia andresti nell'azione. Quindi prima l'emozione e poi l'azione. E a quel punto puoi dire stop. La pratica della consapevolezza rinforzare la mente mette in grado di dire un momento, adesso al posto di fare come farei, faccio altrimenti e diciamo stop, ci fermiamo, facciamo un passo indietro. In piena consapevolezza di quello che stiamo facendo, in piena consapevolezza che tutto è entrato, è tutto innato nella nostra mente, questa, e che questa tendenza al rifiuto genera l'avversione. E Stephen Batchelor dice, per esempio, questo fermarsi non è altro che far dare uno stop alla reattività, ed è proprio così. Quando non lo facciamo, passa tutto via automaticamente. E il Buddha ha detto un momento. Lì dovresti dare un'occhiata a che cosa a che cosa puoi cambiare lì nell'azione. E Thay nel suo approccio Mahayana è già un pochino più in alto e dice vediamo un attimo se possiamo lavorare sulle cambiare qualcosa sulle emozioni, i sentimenti, le sensazioni prima di arrivare all'azione. E ancora più in alto, diciamo, col tempo impari a stabilire a partire da quale idea, da quale presupposto vita, nella vita ti metti in relazione e a partire da quella agisci. È un lavoro più spirituale e in sotto certi aspetti anche più psicologico. Dunque sono tre approcci diversi, non tanto diversi gli uni dagli altri, ma è un'altra successione. Ma in realtà dovremmo praticarli tutti e tre. Questi addestramenti, queste pratiche sono state offerte, mirano tutti a per sciogliere questa mente di tanha, dell'avversione o della brama o della confusione e quindi di conseguenza fermarne anche le dinamiche. Dovremmo essere molto consapevoli di questo e lavorare e sapere a quale di questi livelli stiamo lavorando, che cos'è che ci sta muovendo e che cosa possiamo praticare di volta in volta. Davvero, non possiamo aspettarci che un bel giorno abbiamo una mente illuminata attraverso la meditazione e che caschiamo nella mente ampia, così. Per caso, ma nella vita quotidiana davvero dobbiamo occuparci di tutti gli elementi. Da una parte, davvero certe cose non farle con molta consapevolezza, davvero non farle. Cose come non mentire, non rubare, di questo si tratta, ma non perché ci tratteniamo, non dobbiamo costringerci a non farlo più, ma perché dietro di noi c'è questa comprensione, quando se lo facessi darei origine a sofferenza mia e altrui. E allora ascoltiamo ancora Tari, consapevole della sofferenza causata da scorrere, come dire, nello sfondo. Tutto questo, nessuno deve chiedere allora che cos'è che devo fare allora. Anche i Kalan a un certo punto hanno dato fiducia al Dharma. E si sono detti, beh, allora non c'era nessun bisogno che il Buddha venisse. In qualche modo loro si sono resi conto che gli ha fatto solo da specchio. Per riassumere, noi lo sappiamo. Non abbiamo bisogno che ci venga detto. Quando siamo totalmente quieti e torniamo a noi stessi, siamo del tutto in contatto con questo quando faccio questa cosa va bene, quando penso così va bene, quando porto questa esperienza nella mia vita quotidiana va bene, allora è tutto molto semplice. Tutto questo ci può chiarire una cosa. Da una parte, noi lo sappiamo già. Dunque, è una frase semplicissima. Lo sappiamo già. Se vogliamo, l'abbiamo già sentito, l'abbiamo già provato. Quando ce ne occupiamo un pochino, quando facciamo attenzione, lo sentiamo fino in fondo e quando siamo in quiete. E qui torniamo sempre a dire, quando hai assottigliato così tanto la tua capacità di percezione, ti accorgi che mentire, per esempio, non è bene. Ti fa sentire non giusto in qualche modo, ma non perché te l'hanno proibito i genitori. Semplicemente senti che non è bene. E a partire da questa esperienza siamo consapevoli. E qui arriva quel riconoscimento stupefacente che nel profondo nocciolo del nostro essere noi lo sappiamo. Nel profondo nocciolo del nostro essere, noi siamo buoni, come si usa dire. Nel più profondo nocciolo, nucleo del nostro essere, siamo già portati a non mentire, a non rubare, eccetera, eccetera. Al momento è difficile, è un pensiero difficile da formulare. Perché è totalmente contrario al nostro processo mentale cristiano. Non salutare significa che noi sappiamo che cosa è salutare, se no non potremmo definire qualcosa non salutare. Questa parola non salutare dà per scontato che noi si possa confrontare questo è meglio, ma non meglio su basi sociali. Questo ve l'ho reso noto adesso, no? Ve l'ho chiarito? Ma perché da dentro lo sappiamo. Nel buddismo diremmo perché a questo punto siamo nella nostra natura di Buddha. Perché a quel punto siamo nella natura di bontà dell'uomo. E con questa pratica lenta e costante, piano piano, emerge sempre più la relazione con questo nostro essere buoni o morbidi o dolci, comprensivi, e siamo sempre più in relazione con questa nostra natura e capiamo che cosa siamo realmente, come siamo realmente. Nella nostra vita quotidiana ci può succedere che vediamo uno di questi due aspetti, che ne facciamo esperienza, che abbiamo momenti in cui siamo aperti, svegli, presenti. Addirittura ci possono venire dei momenti in cui possono capitare dei momenti in cui non agiamo a partire dalla nostra mente egocentrata, che tiriamo fuori l'altro dalla cosiddetta anonimità, dall'anonimato. Che siamo in questa parte di cui stiamo parlando, ma quotidianamente sentiamo molto forte l'altra parte. E ci accorgiamo che ne siamo usciti da quella mente stabile, ampia, che siamo scivolati fuori. Ho pensato a Goethe, di certo conoscete questo riconoscimento, questa scoperta nel Faust di Goethe. Due anime abitano dentro di noi. Una si vuole separare dall'altra. Una non vuole avere nulla a che fare con l'altra. La mente cattiva si arrabbia con quella buona e quella buona si arrabbia con quella cattiva. Una parte gode nel mondo luminoso con tutti i suoi organi. L'altra si erge nettamente da questa polvere della terra fino alle vette desiderate, percepite. Succede a tutti noi, vero? Queste due anime nella coscienza. E di tutto quello che abbiamo sentito finora, ci rimane la domanda come può succedere? Allora, che succede? Cantiamo un accanto. Cantiamo una canzone e ci sentiamo amichevoli e questo era bello e all'improvviso si accende l'ira. E che cosa è successo? Che cos'è che ci spinge? E di nuovo ci ritroviamo sempre allo stesso posto. Per ora, ecco, la nostra pratica è da un lato una chiara praticare con cura di questa mente che riduce la brama, l'avversione, la confusione a partire dalla profonda comprensione che con questa mente io creo dukkha. Se non c'è questa comprensione è una violenza comportamentale che facciamo noi stessi, perché il Buddha ce l'ha detto e fin da subito il Buddha ha detto: non è questo che vi ho detto. E dall'altra parte significa coltivare la nostra apertura di mente, la nostra consapevolezza, la nostra compassione, la nostra comprensione, e rafforzarla in modo che sia sempre che ci porti sempre di più, ci guidi sempre di più nel nostro agire quotidiano, nel nostro pensiero quotidiano. devono andare insieme, devono esserci tutte e due, perché il lato di ciò che è non salutare è molto profondo in noi. Un amato maestro, Bhagavan Sri Rajneesh, diceva: le vecchie abitudini sono dure a morire. E a questo punto io sento sempre dire: ma sì, sono abitudini. Io dico: no, non sono abitudini. Perché se fossero così radicalmente, così radicate dentro di noi in profondità, non ce ne accorgeremo nemmeno. E non le sentiremo così pesanti. E dopo che ho riflettuto ancora bene su queste scila, su questi addestramenti, li vedo più importanti, più positivi rispetto a prima. Ed è questo che vorrei trasmettervi in questi nostri incontri. Ma questo cambio di mente non avviene solo attraverso le azioni, ma attraverso questi entrando nel merito di questi processi dinamici che vanno in automatismo. E così si scopre: ma io faccio sempre così, ma è così, ma lo fanno così anche gli altri, sento dire. È per questo che è la pratica di consapevolezza della nostra vita quotidiana, pratica della quiete nella nostra vita quotidiana, è così immensamente importante, perché senza questa non abbiamo alternative, non abbiamo un'alternativa. Veramente vi invito a occuparvi di queste basi fondamentali degli addestramenti di Shila. Mi rendo conto che nell'ottuplice sentiero è detto in una maniera molto classica: retta parola, retta azione e retti mezzi di sussistenza. Io ti prego di ridargli un'occhiata e guardare se è possibile attenermi a queste cose. O mi dico, ma in qualche modo mi sembra una costrizione, un obbligo. Mentire, non fare pettegolezzi, non parlare male degli altri. Ma perché? Cosa c'è di male? Ma lo facciamo tutti. E il Buddha ha detto: sì, va bene, ma non è retta parola. E osserva. Fino a che punto è così importante per noi parlare male degli altri? O tra amici parlare male di un terzo, di una terza persona? Poi ha dato lunghi discorsi su questo fatto. È un'esperienza di comunità, no? Quando nelle comunità alcuni si collegano fra loro per parlare male di un terzo. Noi non dovremmo esercitare ciò che mette in pericolo altre persone. Agisci con avere commercio con esseri viventi per trarne carne, per cibo, avere commercio con cose velenose, con cose intossicanti. Ecco, io oggi non vi voglio portarvi una pressione comportamentale. Karl ci ha detto che dobbiamo fare tutto diverso. Lo sentiamo e dovrebbe essere, ci rendiamo conto che questi sono comportamenti non salutari. Alle volte non ne siamo consapevoli quanto poco salutare ci comportiamo, in maniera poco salutare. E lo facciamo perché è comune, perché è usuale. Ecco quello che vi invito a domandarvi a partire da domani. Che cos'è che mi attira sempre a fare così, a essere così? Che cos'è del nostro che blocca regolarmente il nostro, il mio sviluppo spirituale? Quando lo comprendiamo in profondità, forse ci diventa possibile uscire fuori, crescere fuori da questa mente abbastanza relativamente rapidamente. Come ha descritto così, così bene il Buddha,
derart von Begierde und Übelwollen befreit, unverwirrt.
E così liberati da avidità e avversione, il praticante si relaziona con l'intero mondo con la mente della compassione e della gentilezza amorevole. Grazie per l'ascolto.